parliamo di estate bollente. Il cambiamento climatico sta presentandoci il conto. Lo zero climatico sopra i 5.000 significa che fa caldo persino in cima al Monte Bianco. Il cambiamento climatico è una realtà sempre più drammatica anche nel nostro paese. Le temperature estreme causano sempre maggiori disagi alle persone più fragili e a chi lavora in edilizia e in agricoltura. In alcune regioni sono state vietate le attività all'aperto nelle ore più calde. Oggi a Salerno si incontrano gli scienziati del progetto Copernicus proprio per parlare di questi temi. E noi siamo collegati con Andrea Merlone, dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e ricercatore associato all'Istituto di Scienze Polari del CNR. Buongiorno Andrea. Lì a Salerno quanto fa? Qui negli studi di Blackout siamo a 33.
Ma allora, curiosamente a Salerno la temperatura è più alta, ma la si sopporta un po' meglio perché a differenza di Torino c'è il mare, quindi in qualche maniera mitiga un po', però le temperature assolute non sono da meno. Ieri è stata veramente dura per metà Italia, è stata tosta, ci sono stati i treni bloccati, tra l'altro in concomitanza del terremoto di magnitudo 4,6, e tutti i treni erano senza diciamo aria condizionata. È stata una giornata piuttosto climaticamente impegnativa, ma questo sta avvenendo un po' ovunque. La settimana scorsa eravamo a Vienna, ma una nota curiosa: l'Austria, che sostanzialmente è stata nell'era glaciale fino a 2 settimane fa, non è assolutamente preparata al cambiamento climatico, non esistono quasi sistemi di condizionamento, e tutta la popolazione austriaca era totalmente sorpresa di avere 34 gradi costanti. Aggiungo come ultima nota, e poi andiamo magari sugli altri approfondimenti, il problema delle notti tropicali. Questo è un problema che probabilmente inizia a entrare nel lessico generale, si capisce che cosa sono, di che cosa si tratta, cioè sono le notti che non scendono mai sotto i 20 gradi, che una volta sembravano qualcosa di incredibile, adesso sembra incredibile scendere sotto i 20 gradi, no?
Bisognerebbe cambiare le lenzuola 2 volte a notte.
Esatto, ma una cosa anche qui curiosa, sì, sempre contro i vari negazionismi, c'è uno studio molto interessante che misura anche le temperature estreme massime, proprio la frequenza delle notti tropicali. Bene, in Inghilterra nel 75 ci sono state 4 notti tropicali e la gente ha urlato al grande caldo, 4 notti tropicali in tutta l'Inghilterra nel 75. Adesso è una prassi normalissima. Altra curiosità sempre di questo studio inglese, nel 2019 si toccarono i 38 gradi e qualcuno disse: cavolo, prima o poi arriveremo alla fatidica soglia di 40 gradi. È vero, una soglia più che altro emblematica, e non sono questi numeri, ma dissero ci arriveremo, e purtroppo ci arrivano 2 anni dopo. Quindi anche le previsioni più catastrofiche e scientifiche vengono puntualmente anticipate. Tu parlavi di cambiare lenzuola, qui si innesta un altro problema, che è proprio sulle persone, come tu dicevi in introduzione, vulnerabili. Ricordiamoci che sudare fa tutt'altro che bene, non è una bella cosa, è un rimedio estremo che pone in atto il corpo, principalmente diciamo dei mammiferi, il nostro in primis, per eliminare un po' di calore attraverso l'evaporazione dei fluidi. Però questo rende il sangue più denso e non fa assolutamente bene per tutti quei tipi di patologie o comunque debolezze sanitarie legate alla circolazione sanguigna. Quindi è un problema ormai riconosciuto, quello che sudare di notte con le notti tropicali si accompagna al rischio delle temperature estreme. Sono 2 facce della stessa medaglia, purtroppo, quindi sia di giorno che di notte. È vero, tu parlavi delle persone che meritano lavorare sotto il sole, perché lì c'è poi la forzante radioattiva, ma non dimentichiamoci che la notte, il più delle volte, è quella che intasa il pronto soccorso.
Indubbiamente sì, perché la gente si sente male, poi scappa al pronto soccorso, non sa bene come rimediare. Anche l'idea stessa di idratarsi a volte non viene, come dire, adeguatamente seguita da tutti, e questo provoca infiniti guai. Ma non avevo mai letto di regioni che avevano bloccato le attività all'aperto, in particolare in edilizia e in agricoltura, nelle ore più calde.
14 in poi, sì.
Poi mi verrebbe da fare una considerazione di tipo invece politico. Io ricordo perfettamente che 50 anni fa, nel paesino dove era nato mio padre, alcuni parenti che facevano di lavoro i contadini si alzavano alle 4, lavoravano fino alle 7, massimo 8, e poi tornavano nei campi verso le 6, le 7 del pomeriggio, quando cominciava a calare il sole. Nelle ore più calde non lavoravano. Oggi bisogna dire, imporre di non lavorare, perché ovviamente la manodopera servile sotto ricatto che viene impiegata sia in agricoltura che nell'edilizia, come dire, non viene mai bloccata da nessuno, e quindi sono stati presi questo tipo di provvedimenti, che poi verranno ovviamente disattesi dai padroni, ma come si sa, in questo modo le regioni, che sono le responsabili della pubblica sanità, potranno dire che loro avevano imposto il divieto. Questa è una considerazione a margine che mi viene da fare.
È una considerazione totalmente pertinente, anche perché l'epoca che tu ricordi in realtà non aveva bisogno di leggi scritte, anzi non aveva proprio bisogno di leggi, perché laddove c'è il buon senso non è necessario porsi poi a livello sindacale, porre, diciamo, il problema di non lavorare al sole. Mi sembra assurdo che debba passare attraverso una delibera regionale, come dicevi, disattesa, o una battaglia dei lavoratori. È una cosa logica, che i contadini sapevano che in Nord Africa si è sempre posto in atto. Il problema è che noi non siamo pronti a essere il Nord Africa, e questa è la vera differenza. E siamo un po' lenti, ma lo diventeremo, perché bisognerà prendere talmente tanti provvedimenti per far fronte a questa nordafricanizzazione dei nostri suoli, che purtroppo adesso si deve passare attraverso.
Chi è pronto? Mi senti? È andata via la linea?
Pronto?
Ah, adesso ti risento, ecco. Benissimo. Stavamo dicendo che adesso bisogna adottare degli strumenti più drastici, stavi parlando di questo.
Sì, esatto, perché stiamo arrivando a essere come il Nord Africa di una volta, dove effettivamente in determinate ore del giorno non si usciva, i nomadi non uscivano dalle tende, nelle città non c'era attività.
Ecco, che questo cambiamento climatico sia un fatto inoppugnabile oramai non lo può negare più nessuno. Quello che ovviamente i negazionisti rifiutano è il fatto che sia dovuto all'aumento del CO2.
Possono negare quello che vogliono. Proprio qui a Salerno ci sono incontrati, tra l'altro sto proprio parlando in questo momento, uno degli autori principali dei report IPCC, Peter Thorne, che sta proprio spiegando come l'analisi dei dati, prendiamo dagli anni 1950 in poi, non possono far altro che, senza nemmeno scomodare i dati un po' incerti della fine del 1800, ma venendo all'era praticamente moderna in cui le misurazioni ci sono, non fanno altro che dimostrare quanto l'impatto antropico sia totalmente dimostrato, ma in tutti i modi. Cioè, il negazionista può parlare, può dire quello che vuole, può anche dire, come si dice, la terra è piatta, ma non possono essere portati nessuna misura, nessuna osservazione che vada contro ormai questa tutti gli studi che lo dimostrano, e sono migliaia, attenzione, sono migliaia, che vanno dall'analisi della CO2 depositata negli oceani alle attività fogliari, alle misure proprio specifiche delle parti per milione di CO2 e tantissime altre impatti.
Ecco, quindi, tu ti occupi appunto,
stiamo vedendo che non c'è dubbio, punto, sì.
Tu ti occupi appunto di misurazioni, anzi di capire che siano più precisi possibili gli strumenti di misurazione, e non secondariamente di che cosa sta accadendo nei ghiacciai. Ecco, ora i giornali tutti scrivono che i ghiacciai si sono sciolti, che cosa sta capitando? Pronto? Andrea, non ti sento di nuovo più. Andrea, ci sei? Ci sono delle difficoltà di collegamento con Salerno, c'è poco campo, speriamo che Andrea torni in area di campo, se no possiamo provare a ripetere la chiamata. Andrea? Ascoltiamo un po' di musica. Abbiamo ripristinato il collegamento con Andrea Merlone e torniamo appunto a parlare di cambiamento climatico e nello specifico di quali sono le evidenze dell'ultimo periodo. A te la parola.
Ma allora, tu prima accennavi a questo zero termico. Lo zero termico si misura, visto che appunto noi siamo quelli che vanno a controllare gli strumenti, si misura con i palloni, cioè sono proprio dei palloni che portano fino intorno ai 30 chilometri dei termometri, dei radiometri, dei misuratori di pressione e via dicendo. La cosa pazzesca è che tre lanci contemporanei, uno a Cuneo alle Valdigi, uno a Malpensa e uno a Payerne in Svizzera, centro tra l'altro di altissimo livello quello di Payerne, che io ho anche contribuito a in qualche maniera valutare, perché chi anche fa parte del negazionismo non si rende conto quanta valutazione anche cieca, cioè non si sa chi sono i valutatori, ci sia dietro qualunque misura. Cioè ci sono dei comitati che vanno a valutare se quella misura va bene o no e eventualmente danno delle azioni correttive in continuazione. Allora, tutti questi tre radiosondaggi raggiunti 5.000 metri hanno continuato a dare valori sopra lo zero, cioè i termometri appesi, no, ma molto semplice, però semplicissima. Quindi vuol dire che noi siamo di fronte a una massa in particolare di origine sahariana, dove tra l'altro la radiazione solare non ha ostacoli, perché piomba direttamente sul deserto del Sahara, per riflessione riscalda tutta l'aria passa attraverso Marocco, Spagna e sale su, e a noi è arrivata questa roba qui. Perché però poi c'è un disastro come quello di Bardonecchia nella nostra zona, nel Cuneese? Perché siamo di fronte a una quantità di energia spaventosa. Quindi basta una... Io non lo so se fare un po' gli anzianotti, ma noi eravamo abituati ai... Chiunque se li ricorda, ai temporali pomeridiani. Credo che ce li si ricordi.
Ad agosto.
Ad agosto, a luglio, agosto, si rovinavano sempre la passeggiata in montagna. Questi fenomeni, in teoria, noi in questo momento abbiamo una condizione paragonabile a quella di agosto. Perché non ci sono i temporali pomeridiani? I temporali pomeridiani, tra l'altro, servivano proprio a mitigare la quantità di calore, perché lo portavano a terra attraverso la pioggia e dicendo. Perché noi adesso siamo in una condizione di talmente estrema energia che tutti gli eventi diventano impulsivi e altamente energetici, quindi catastrofici, a volte anche localizzati. Come sta succedendo per il microclima montano, che ha visto in un giorno una serie di inondazioni che anche quelli ormai siamo abituati a vedere. E l'ultimo aspetto è la frequenza di questi eventi, perché ci sono degli studi addirittura pubblicati su Nature che venivano presentati questa mattina, per cui ci si aspettavano delle cadenze millenarie di certi eventi che adesso sono quasi annuali. Questo è l'altro grosso cambiamento, cioè gli estremi. Tra l'altro noi siamo a giugno, in un momento in cui non c'erano questi estremi. Questo è un clima che normalmente durava una o due settimane nei momenti peggiori termodinamicamente, che sono quelli un mese, due mesi dopo il solstizio. Ebbene, adesso queste, che erano occorrenze previste su scala centenaria, se non millenaria, sono ormai frequentissime. Questo è l'altro cambiamento di cui non ci si pensa mai abbastanza.
Quindi sostanzialmente ci sono dei fenomeni violentissimi come quello che ha portato all'esondazione del fiume a Bardonecchia e nel Cuneese, e contemporaneamente delle temperature altissime in pianura, ma non solo.
Sì, esatto.
Ecco, tutto questo dovrebbe indurci a riflettere, ma soprattutto a reagire. E a questo punto torniamo a dire cose che abbiamo già detto, ma vale la pena farlo. Come si reagisce a tutto questo?
Qui c'è una soluzione sola, ed è smettere di ficcare CO2 in atmosfera, perché tornando di nuovo a questi eventi estremi, bisogna iniziare a cambiare il punto di riflessione. Non parliamo più di temperature, tolto il fatto che abbiamo noi una situazione particolarmente sfigata, che è quella dell'Italia e delle coste, perché il Mediterraneo, che una volta mitigava il clima, adesso invece ci si ritorce contro, perché scaldandosi è come un accumulatore di energia spaventoso, no? L'acqua del Mediterraneo, quando noi lo sappiamo, tutti i vari temporali autoalimentanti nella zona di Genova, o tutta questa serie di eventi catastrofici che traggono origine dall'evaporazione del Mediterraneo. Tutto questo per dire che noi dobbiamo pensare non più alle temperature, ma alla quantità di energia che noi abbiamo in atmosfera. E l'energia è intrappolata solo esclusivamente dalla CO2. Quindi questa è in parte da alcuni altri gas serra, in altre misure. Ma la CO2 è quella che noi immettiamo in uno stratterello, che ricordiamoci è uno stratterello ridicolo per le dimensioni del nostro pianeta. Noi abbiamo un'atmosfera, diciamo, che è respirabile vagamente per 8 km, no? Cioè, in cima all'Everest è già difficile respirare, abbiamo un'atmosfera veramente che a 30 km non c'è quasi più niente, sono la distanza tra Torino e Chivasso, mi spiego? Dopodiché non c'è più nulla. E noi mettiamo in orizzontale tutto quanto tra Torino e Chivasso e ci rendiamo conto di quanto poco margine abbiamo per continuare a impestare questo straterello microscopico di gas che per noi è fondamentale. Quindi basta alla CO2 totale. Purtroppo, e su questo invece abbiamo iniziato ad aprire degli studi molto più sistematici, per un problema di inerzia che possiamo capire tutti quanti, cioè quando noi iniziamo a riscaldare la casa d'inverno, non è che appena accendo la caldaia fa subito caldo, metto la pentola sul fuoco, non è che appena accendo il fuoco subito bolle l'acqua. C'è un problema di termica, che significa che se noi annullassimo qualunque forma di emissione di CO2 in atmosfera, molto probabilmente l'innalzamento e questi disastri continuerebbero ancora per 20-30 anni, ovvero quello che noi stiamo vivendo adesso è il clima di 30 anni fa. E questo è ancora più preoccupante, ma su questo stiamo proprio iniziando a fare degli studi termodinamici molto molto complessi, perché capire esattamente il tempo termodinamico di tutta l'atmosfera in funzione delle emissioni è quanto mai complesso, però di certo c'è che se spegnessimo tutto continuerebbe a esserci questo innalzamento di terra.
Sì, quindi nemmeno se spegnessimo tutto subito le cose cambierebbero, e spegnere tutto subito significa davvero tanta roba, e soprattutto significa fare i conti con quella banda di predatori che producono quantità gigantesche di roba che si potrebbe tranquillamente non produrre mantenendo quella che si ha, aggiustandola, eccetera eccetera, e che rappresentano la logica del capitalismo, la logica dell'obsolescenza programmata, la logica di tutti in corsa verso il profitto, ossia verso la distruzione, perché oramai i due termini sono diventati sinonimi.
Questo è chiaro, ed è anche chiaro che non è soltanto, come hai detto tu, un problema di produzione energetica o di risorse energetiche, sebbene sarebbe il caso di ragionare di nuovo, tornare a una lenta diminuzione di tutto ciò che è combustibile fossile, trovando qualunque altro tipo di, diciamo, di produzione elettrica, ma l'elettricità non è l'unico aspetto, come hai detto tu, è in generale la, tutta la produzione, che è molto sia energivora da un lato, sia impattante direttamente dall'altro, le due cose insieme. Se noi andiamo a vedere i grafici di quelli che sono gli impatti di CO2, vediamo delle cose che sono sorprendenti, in cui veramente la parte elettrica, di consumo elettrico, è neanche la principale.
Chiarissimo. Senti, avevamo detto in apertura che tu oggi sei lì per un incontro di Copernicus, una serie di scienziati che si occupano da approcci diversi ma sempre dello stesso tema. Di che cosa state parlando, di che cosa parlerete durante questo incontro?
Allora, questa mattina proprio stavamo parlando della, dell'analisi di tutte le serie storiche dai periodi preindustriali ad oggi, cioè di come effettivamente continuare a utilizzare questi dati per capire sempre meglio le effettive variazioni, proprio solo esclusivamente dai numeri misurati, quante misure abbiamo a disposizione adesso, di quante ne avevamo prima, che strumenti sono in gioco a livello internazionale. Copernicus è una bellissima iniziativa, si chiama Copernicus Climate Change Service, è un servizio, perché io voglio ricordare sempre i vari amici negazionisti che buona parte della scienza buona è spinta da mettere sempre tutto pubblicamente disponibile, quindi Copernicus è nata in queste iniziative per cui tutti i dati di misura sono disponibili, basta fare una breve ricerca Copernicus Climate Change e si trovano tutti i dati di qualunque stazione, di qualunque analisi, eccetera eccetera. Quindi questa mattina noi stiamo parlando di dati, dopodiché durante tutta la settimana, che è abbastanza intensa, si andranno a pianificare le azioni successive, per esempio cosiddette azioni di network, no? Di coordinamento tra le varie istituzioni, perché dovete immaginare che qui si riuniscono da chi gestisce le boe di analisi per la temperatura e per la quantità di CO2 nei mari, lavora sulle stazioni a terra, quelle tradizionali, a chi si occupa degli osservatori storici, tipo il nostro osservatorio di Moncalieri, quello di Pavia, dove ci sono custodite queste serie storiche, a chi opera le analisi di inquinanti particolato, per esempio tutta la zona Pianura Padana. Quindi immaginatevi rappresentanti, non tutto il mondo perché saremo una quantità mostruosa, però rappresentanti delle diverse discipline, incluso appunto radiosonde, qui si riuniranno i network di radiosonde di riferimento, tutti insieme che cercano di parlarsi il più possibile per mettere in condivisione i dati così diversi tra loro. Non è semplice, anch'io ho avuto delle difficoltà a capire gli indirizzi che si stanno dando, però si capisce il cuore della conoscenza del nostro pianeta attraverso che cosa passa.
Chiarissimo. Allora io ti chiedo se hai qualcosa di importante da aggiungere, da comunicare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Sì, l'unico messaggio è di salire in montagna, secondo me. Cioè, bisognerà tornare a riscoprire un modo di vivere un pochettino più sereno, più tranquillo. Io continuo a vedere una quantità di borghi alpini abbandonati in condizioni pessime che venivano utilizzati tra il 1400 e il 1800 per andare, diciamo, a fare un po' di agricoltura in alta montagna, che adesso sono totalmente abbandonati. Fatevi in giro tra le valli di Susa o il Cunese e iniziate a ragionare con risorse di più abitabili che non la Pianura Padana. Ma questo è un messaggio un po' romantico, però spero che si consideri veramente di ragionare sul fatto che quella che una volta chiamavamo bella stagione, no? Quando arriva la bella stagione, non sarà più tanto la bella stagione.
Io ti ringrazio moltissimo, da inguaribile abitante delle città, mi auguro di riuscire a smontarle, spezzettarle e trasformarle in qualche cosa di diverso e visibile, ma pur sempre città, ma ognuno ha le sue utopie personali oltre che politiche, e ovviamente ti auguro a te e agli altri un buon lavoro per cercare di capire come invertire la rotta, ma anche se sappiamo che i responsabili abitano altrove, e rispetto a questi responsabili il vostro lavoro è soprattutto di informazione a più livelli, ma compresa la divulgazione che stiamo cercando di fare qui oggi in diretta radio a Blackout, perché tutti siano più consapevoli di quanto sta accadendo e si diano da fare per prendere a calci nel culo i responsabili. Grazie mille.
Permettimi di usare una piccola rima, usando le tue parole: la rotta si inverte con la lotta.
Magnifico.
Altra.
Grazie mille, grazie, ciao. Alla prossima, ciao, ciao Andrea, ciao.